dell'opposizione, no? Ma è pensabile che nessuno dell'ufficio tecnico, secondo voi, quando si sono verificate queste infiltrazioni, che ripeto, c'erano anche nella parte del centro arte e cultura, non si è andato a verificare che questo fosse necessario? Vi sembra plausibile che non siano stati fatti delle verifiche sulla necessità di fare questi lavori? Ma ovviamente sì. Ma vi pare che non sia stata ritenuta congrua la spesa messa in campo per la realizzazione di questi lavori? Ma certo che sì, c'è un funzionario che ha fatto una delibera di giunta e ci ha messo il parere di regolarità tecnica. C'è un segretario generale dell'epoca che ha messo un parere di regolarità e di rispetto delle leggi e regolamenti. Cioè, noi come amministrazione ci muoviamo sulla base di atti formali sui quali i tecnici che sono preposti mettono dei pareri di conformità a tutto quello che deve essere, no? Allora, e questo è stato fatto. E poi continuate a parlare in maniera veramente sbagliata, secondo me, però a questo punto dobbiamo fare chiarezza pure lì, di un affitto di 500 euro al mese, come se la società in questione avesse l'obbligo, diciamo così, di corrispondere al comune solo quello, e tralasciate il fatto che lavori per centinaia di migliaia di euro sono stati fatti con i fondi non del comune ma della società, quindi non è che la società pagava al comune, avrebbe dovuto pagare solamente 500 euro d'affitto come un monolocale. La società avrebbe dovuto realizzare a sue spese centinaia di migliaia di euro di lavori per tutte le mancanze che quella struttura aveva e che appunto il comune ha delegato al concessionario. E quindi quando lì si sono esibiti grandi artisti, grandi orchestre e chiunque insomma ha avuto il piacere e l'onore di varcare quella soglia, l'ha fatto senza le più elementari rispetto delle più elementari norme di sicurezza, perché non c'era l'impianto, ripeto, antincendio, non c'era il trattamento dell'aria, non era una norma di uscita di sicurezza, non c'era niente di niente. Questa era la verità. E allora, se voi volete dire che non è così, per carità, siamo tutti d'accordo, però non potete neanche pensare che di fronte a queste cose che non sono vere, chi sta dall'altra parte e che la storia la conosce e chi in quella struttura ci ha fatto numerosi sopralluoghi prima, dopo e durante l'affidamento in concessione, l'ultimo solamente pochi giorni fa, per constatare l'ennesimo problema all'interno di quella struttura, sempre per quanto riguarda l'antincendio di lavorazioni fatte male prima, ma poi durante il cantiere. Questa è una cosa che può succedere in qualsiasi ambito, non per forza solamente lì. Possono verificarsi anche delle problematiche relative alla progettazione che era stata messa in campo e che poi magari strada facendo ci si rende conto che non può essere fatta in quel modo e bisogna andare in una maniera diversa. Uno su tutti, ve lo cito perché è un dato oggettivo, cosa che è successa realmente, l'ancoraggio del controsoffitto sulla struttura. Inizialmente era stata prevista in un certo modo, poi ci si è reso conto che sui travetti dove doveva essere ancorato il controsoffitto questo non poteva essere fatto e è stata scelta una soluzione alternativa. E questo ha portato via tempo. A un certo punto è comparsa una crepa sulla torre scenica e questo cosa ha comportato? Ulteriori lavorazioni e ulteriori ritardi sui lavori. E questo è, purtroppo, in un cantiere, cioè queste cose possono succedere. E è quello che è successo. Quindi, ripeto, che è successo?
No, aveva perso
l'orologio. Ah, non so, si è avvicinato con fare minaccioso, che ne so. Ah, vabbè, che ne so.
Prego, senta,
intervento così.
Non voglio rubare altro tempo.
Vado a chiudere, insomma, se... Quando uno poi risponde, allora prima lamentate che non arrivano le risposte, poi quando uno vi dà le risposte lamentate che ci mettono troppo. Io lo so, avete lamentato le risposte. Allora diciamo così, le risposte non le volete e noi non ve le diamo, adesso deciderà poi il Consiglio Comunale, se così siete contenti.
Grazie Sindaco, consigliere Mollica per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a chi ci ascolta da casa. Vedi Sindaco, qua c'è un problema, che lei questa sera dovrà semplicemente chiedere scusa alla città. Perché ha detto, ha sbandierato penso 4-5 articoli a partire dal 2018 dell'apertura di questo teatro e ovviamente non si vede luce. Lei dice che portiamo sempre gli stessi argomenti e il problema è che lei ci fa vedere sempre le stesse cose. Si lamenta il problema del Covid, assolutamente vero, ma il problema del Covid sono solo per le strutture pubbliche, perché i piani integrati sono andati avanti tranquillamente. Tranquillamente, non hanno avuto intoppi e neanche costruzioni singole, cioè basta vedere i permessi a costruire fatti uscire dall'ufficio urbanistica, però per Cineteatro abbiamo un problema, continuo a rivendicare i problemi del passato, un'amministrazione che io stesso ho contestato secondo Paliotta, il problema è che l'assessore ai lavori pubblici di quell'epoca sta accanto a lei e non è stato in grado di farla bene questa struttura, come ha detto lei, perché c'erano infiltrazioni, perché non era a norma, perché i sedili non erano ignifughi, eppure sta lì, E se dico qualcosa di sbagliato, ovviamente potete intervenire. Certo, basta con lo spiegare al sindaco. perché dice la colpa dell'altro, perché io non c'ero all'amministrazione Paliotta. Assessore Perini, io non c'ero con l'amministrazione Paliotta e non credo neanche il consigliere Carao, Marcucci, Pavarella e Marongio. Ma lei c'era però, dopo 7 anni avete il coraggio di, anzi ha il coraggio di dire il sindaco che la colpa è prima. Il problema è che ogni tanto bisogna vestirsi di onestà e dire il teatro non è stata la nostra priorità, ma lo Stato il piano integrato Piazza Grande, lo Stato il piano integrato via Benevento, quello di via Latina, via dell'Infernaccio, quante gliele sono state? Questa è stata la priorità. Non il teatro, quindi gli intoppi ci possono stare e nessuno dice niente. Il problema è che il fine di questa mozione era per dare trasparenza alla città e far capire che l'obiettivo che ha lei, sindaco, lo abbiamo anche noi, è quello di dare un teatro alla nostra città, che dopo 7 anni, anzi un po' di più ormai, ancora non ce l'ha. Tutto questo. Grazie Presidente, ovviamente il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere Mollica. Il consigliere Pierini è stato citato, se non aveva nessun problema, una breve risposta e poi voteremo in votazione. Prego, assessore.
No, perché per una semplice precisazione a quello che asseriva la... Vede, la risposta gliela dà il consigliere Ocarao prima. Quell'opera, per quanto riguarda i lavori pubblici, non era completa. Noi abbiamo fatto un progetto dove mancavano, ha citato 200.000 euro, non hanno qualcosa in più. Poi se qualcuno dell'epoca, e non ero certamente la mia responsabilità, ha voluto mettere lì delle poltrone che gli erano state regalate e ha voluto inaugurarlo per forza, se qualcuno ha voluto fare un'inaugurazione, non era sicuramente colpa dell'assessore dei lavori pubblici. Il lotto in questione è stato realizzato come doveva essere realizzato, da gara e d'appalto, perché non ci sono state contestazioni su quello. Il problema è che era un'opera incompleta, perché mancavano tutte le macchine. L'ha elencato prima il consigliere Calavo, ha detto una cosa perfetta, è andato un po' in difetto perché mancava un lotto successivo d'ulteriori, secondo me, se non ricordo male, erano quasi 400.000 euro e non 200, semplicemente quello, più tutti gli arredi. Quindi che lei mi vuole addossare a me responsabilità sulla male costruzione di quell'opera non esiste proprio al mondo. E ve lo siete, ripeto, la risposta gliela data il suo collega d'opposizione Carao, e non c'era bisogno nemmeno che gliela davo io, e però gliel'ho voluta sottolineare un attimino. Grazie.
Grazie assessore Pierini, una brevissima replica e poi andiamo in votazione alla mozione. Prego consigliere Mollica.
Grazie Presidente, non è una replica. Assessore Pierini, io non ho detto che lei ha fatto bene o meno l'assessore dei lavori pubblici, io ho detto semplicemente che il sindaco, dopo 7 anni di suo mandato, ha stancato a nominare la vecchia amministrazione, punto. A maggior ragione che i membri di quell'amministrazione oggi sono nella sua, e non solo lei. Non mi azzarderei mai a dire lei ha fatto bene o meno il suo lavoro, è semplicemente il fatto di nominarla, punto, solo questo.
Grazie, consigliere Mollica. Poniamo in votazione la mozione con protocollo numero 35370 del 21 giugno 2024, presentata dai vari gruppi di opposizione, escluso il consigliere Trani, se non sbaglio. Chi è favorevole, alzi la mano. 7. Contrari? 11. Non ci sono astenuti, quindi la mozione è respinta. Procediamo con l'ordine di protocollo, con la mozione presentata dal consigliere Cervo del gruppo Progetto La Dispoli. Non è presente, quindi passiamo alla mozione successiva, quella del consigliere Trani, che non è presente neanche lui. La terza mozione è quella con protocollo 34183, presentata dal gruppo PD del 17 giugno 2024, e riguarda la mozione per sollecitare interventi per rifacimento stradale. Consigliere Marongiu.
Allora, la mozione naturalmente è datata e alcuni lavori sono stati fatti, però per una questione di correttezza comunque la leggo.
Sì, ecco, se la vuole esporre poi...
Cerco di essere abbastanza veloce, però è giusto per correttezza nei confronti dei cittadini. Prego. Che hanno sollecitato questo intervento. Quindi il comune di La Dispoli presenta strade fortemente dissestate, quindi il gruppo consigliare PD, la forza della comunità, aveva già fatto presente la situazione inizialmente con un'altra precedente mozione nel quartiere Monteroni. In questo quartiere l'amministrazione ha eseguito lavori per coprire le buche con risultati scarsi perché a seguito delle precipitazioni le buche sono ricomparse. A questa situazione si sono aggiunte le seguenti vie, quindi via Delfini e via Anzio, dove le radici dei pini hanno fatto rialzare il manto stradale creando pericolosi dossi. Poi il cavalcavia 9 novembre 1989, nel quale si trova un dosso danneggiato. Qua abbiamo visto che i lavori sono stati comunque iniziati di recente. Pertanto si chiede la messa in sicurezza di tali strade e di tutte quelle danneggiate al più presto, senza dover aspettare con le future elezioni.
Grazie consigliere Marangio. Sindaco.
Sì, grazie Sintia. Presidente. Noto nella frase finale una punta di sarcasmo dove si chiede la messa in sicurezza senza dover aspettare le future elezioni, quando questa amministrazione solo pochi giorni fa, diciamo così, l'ultimo intervento fatto nella parte sopra via Claudia nel quartiere Cerevetus, sapete bene che abbiamo già stanziato nel biennio 24 e 25 5 milioni proprio per il rifacimento delle strade dei marciapiedi, e vi anticiperò di più. Nella prossima variazione di bilancio che contiamo di portare in consiglio entro fine ottobre, l'abbiamo quadrata proprio oggi con il dottor Barbato, porteremo una variazione di oltre 400.000 euro proprio per fare altri interventi sulle strade. Quindi insomma, asserire in una mozione senza arrossire che questa amministrazione fa le strade solo a ridosso delle elezioni mi sembra un po' insomma sbagliato, quantomeno sbagliato. E vi dirò di più, abbiamo anche chiesto un contributo alla città metropolitana, e qui speriamo magari che pure il consigliere Pascucci possa darci una mano per il rifacimento delle strade nei quartieri di campagna, in particolare proprio a Monteroni. E abbiamo un finanziamento di oltre 300.000 euro, se non sbaglio, dell'Astral, che abbiamo ovviamente congiuntamente con Astral deciso di impegnare su Viale Mediterraneo. Quindi, come vedete, insomma, non è che abbiamo una necessità di essere sollecitati su questo argomento. Quindi, per quanto mi riguarda, anche per la linea che abbiamo ormai da tempo adottato in Consiglio Comunale, cioè non votiamo favorevolmente mozioni che sollecitano o che chiedono che vengano fatti interventi che già stiamo facendo o che chiedono che vengano fatte cose che già fanno parte del nostro programma, per poi magari strumentalizzare il fatto e ricamare sopra qualche articolo per mettersi qualche stelletta sul petto. Quindi, per quanto vi riguarda, noi le risposte su questo argomento le diamo con i fatti periodicamente e con cadenza insomma abbastanza regolare alla città. E quindi grazie comunque per aver sollecitato nuovamente gli interventi, ma come vede siamo assolutamente sull'argomento e stiamo costantemente finanziando interventi di questa natura. Grazie. Quindi, per quanto mi riguarda, io così non faccio neanche la dichiarazione di voto, il mio voto è contrario per le ragioni che ho elencato.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Marongi per il secondo intervento, prego.
Siccome noi non siamo sceriffi e non ci interessano le stellette, noi siamo qua perché rappresentiamo una parte di città, caro sindaco, e questo ce lo dobbiamo ribadire, per cui se noi sollecitiamo lo facciamo anche in maniera costruttiva. Poi parla con la vicepresidente del Consiglio, che è presente a molte delle iniziative che fa questa amministrazione, al di là che sia opposizione, proprio perché siamo costruttivi. Ne è un esempio la passeggiata inclusiva che abbiamo fatto sabato, dove l'unica presente come consigliera, a parte la consigliera Franca Asciutto, era la sottoscritta. Quindi, quando si tratta di alcuni temi, caro sindaco, non ci sono colori, non si urla, ma si costruisce. E quando arrivano certe mozioni, non sono perché vogliono in qualche modo mettere in evidenza solo mancanze e non si senta toccato per una frase detta in un certo modo, perché lei mi definisce stanca e questo non se lo può permettere ai microfoni, perché la sottoscritta è qua presente, studia quotidianamente e esercita il ruolo di consigliera in maniera precisa e puntuale, nel rispetto dei ruoli, delle gerarchie e di tutto quello che rappresenta questa istituzione. Quindi questo in primis lo voglio ribadire, che rimanga agli atti. Per cui si può togliere anche l'ultima frase, ma credo che questa sia una presa di posizione, perché è da tanto tempo che noi ne parliamo e continuiamo a farlo, ma non perché vogliamo metterci il cappello, non è nel nostro stile, abbiamo un altro stile, perché noi siamo quello che facciamo.
Grazie consigliere Marongiu. Sindaco.
No,
e poi consigliere Garavo.
No, solo per, io non ricordo nel mio intervento di aver detto che lei è stanca, almeno ho chiesto anche per sicurezza a chi mi siede accanto e a qualcun altro, non mi sembrava di aver detto che fosse stanca. Se è stanca mi dispiace, però c'è il riposo per quello. E poi lei dice noi siamo quello che facciamo, e infatti voi siete quelli che le strade non l'hanno rifatte e adesso le stiamo rifacendo noi.
Grazie sindaco. Consigliere Garau.
Sindaco, cioè se qualcuno che non vive alla Dispoli sentisse il consiglio comunale probabilmente lei sarebbe anche credibile. Il problema è che lei ha fatto tutto. Se le persone sentissero solo il consiglio comunale lei ha fatto tutto. Non c'è, io penso che potrebbe fare insomma smettere, perché insomma ha fatto tutto, ha fatto il teatro, ha fatto le strade, ha fatto i marciapiedi, ha fatto i giardini, ha fatto gli arredi, però insomma l'altra amministrazione non ha fatto niente. Insomma io siccome ho fatto parte di qualche amministrazione e lei si è fatto anche la foto con un ex sindaco dicendo vediamo chi è stato più bravo, insomma non confondiamo come si dice un sindaco con un altro. E quindi ci sono amministrazioni che hanno fatto veramente cose alla Dispoli e sono ricordate per cose fatte realmente. Lei le racconta le cose. Ritornando alla mozione, insomma, lei si altera sempre quando appunto viene come dire, criticato o comunque invitato a fare un po' meglio il sindaco. C'è da fare le strade, non è una novità, cioè le strade sono disastrate, cioè dire che la Dispoli non ha le strade mal ridotte o marciapiedi mal ridotti o un arredo urbano che è fatiscente, credo che è non dire la verità, insomma lo dico ai cittadini che ci ascoltano, se ha ragione il sindaco o sta dicendo una cosa sbagliata al consigliere Garau. La Dispoli è in degrado. C'è una situazione vergognosa per quanto riguarda le strade, ritornando alla mozione, credo che impegnarsi a fare questo non mi sembra così scandaloso e lei dovrebbe, come dire, ogni tanto ascoltare anche l'opposizione che probabilmente le ricordano che fare il sindaco non è soltanto fare il comizio elettorale in consiglio comunale o tramite qualche comunicato, perché i cittadini osservano la città, la vedono. Probabilmente lei sta vivendo sulla Lori perché ha vinto le elezioni, lo dice sempre, io ho vinto le elezioni, i cittadini mi hanno confermato. Io sono convinto che se oggi chiedessimo ai cittadini chi vorrebbero come sindaco, probabilmente sindaco, io non sarei così certo della sua elezione. Buon lavoro.
Grazie consigliere Garau. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Nessuna. Quindi poniamo in votazione la mozione con protocollo 34183 del 17 giugno 2024 presentato dal PD. Chi è favorevole alzi la mano. 7. Contrari. 10. La mozione è respinta. Hanno ascoltato l'opposizione sulla richiesta iniziale di proseguire sulle mozioni e hanno deciso di concludere qui la discussione delle mozioni e per procedere con le interrogazioni. Quindi procediamo con le interrogazioni. La prima è con protocollo 16745 presentata dal governo civico e riguarda la realizzazione degli argini artificiali fosso vaccina. Relazione al consigliere Garau.
Sì, grazie. Adesso sentiremo quale risposta ci darà il sindaco per quanto riguarda questa interrogazione. L'interrogazione verte sugli argini artificiali che si stanno realizzando sul fosso vaccina, su un fianco del fosso vaccina, e le domande sono innanzitutto se quelle barriere verranno fatte di tutti e due i lati del fosso, sindaco. Qual è l'importo complessivo dell'opera finita? Se il progetto e l'affidamento lavori è gestito direttamente dal Comune o da qualche altro ente superiore? E in quale modo modifica il nostro PAI nel nostro Comune? E se a livello paesaggistico non era possibile trovare soluzioni alternative? E se l'opera è totalmente finanziata con il PNRR, se appunto è giusto il finanziamento da dove proviene.
Grazie consigliere Grau. Sindaco.
Sì, diciamo che sulle interrogazioni che riguardano opere pubbliche normalmente risponde l'assessore Veronica De Santis, che ovviamente stasera purtroppo non è presente, quindi però questa è un'interrogazione datata, quindi già l'avevo chiesto in un'altra precedente occasione di relazionare, e quindi diciamo andrò a leggere quella che è la risposta che ha fornito l'assessore, che poi consegnerò al presidente per così insomma può metterla agli atti. Allora, in evasione alla richiesta in oggetto, per quanto di competenza, si informa che per quanto concerne l'opera lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fosso Vaccina, la stessa è finanziata inizialmente con un contributo statale di circa 1 milione di euro e che successivamente si è ottenuto, secondo le previsioni del DL 50-2022, un ulteriore contributo, cosiddetti fondi FOI, di circa 300.000 euro, definendo l'importo complessivo del quadro economico pari ad euro 1.300.556,50. Detta opera, in corso di completamento all'epoca, prevede il posizionamento di argini sul solo lato di via Cesare Battisti ed è stata progettata dal professor ingegner Paolo De Girolamo. Per questo intervento, con determina 218 del 2023, a seguito di completamento di procedura negoziata, è stato, secondo la normativa vigente, è stato aggiudicato l'appalto all'impresa Deb Appalti e Costruzioni SRL. Si riporta che queste informazioni ed ulteriori dati sono tutti pubblicati sull'albo operatorio dell'ente. La scelta progettuale operata dal professionista sopra richiamato, le scelte progettuali sono state condivise in sede di conferenza dei servizi dagli enti chiamati ad esprimersi. Per quanto attiene la variazione delle previsioni del PAI, saranno oggetto di revisione complessiva al termine della conclusione del procedimento autorizzativo, che comprende nell'insieme 3 lotti funzionali. Perché, come ricorderete, abbiamo ottenuto complessivamente, se non sbaglio, 5 milioni di euro di finanziamento, e quindi oltre a questo ce n'era un altro, e quindi dovranno essere realizzati ancora 2 interventi, e confrontandomi, questo lo dico al di fuori insomma della risposta scritta dell'assessore, confrontandomi qualche giorno fa con l'architetto Monda, che è responsabile dei lavori pubblici, l'intenzione è quella di unificare questi 2 finanziamenti, procedere con un'unica conferenza di servizi, così da ottenere in un'unica conferenza i pareri necessari e poi procedere all'indizione della gara e all'esecuzione del lavoro e tutto quello che è necessario. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Grau.
Sì, grazie Sindaco. Appunto, siccome l'interrogazione è datata, penso che lo stesso assessore gli sia stata girata l'interrogazione, mi aspettavo che questa relazione arrivasse anche ai consiglieri comunali che hanno fatto appunto l'interrogazione, cosa che... Non ho capito. Ah, ok. E allora, se ho capito bene, è un lato del fosso, quindi è un lato del Vaccina, e però non ho capito se arriva fino, per capirci, a mare, e fino a dopo la ferrovia, o se è un tratto, insomma, non sappiamo, non abbiamo questo lotto. Poi ci sono gli altri lotti che sono finanziati, giusto? E non sappiamo però dove arrivano.
Concludo, consigliere, passo la parola.
La domanda è per sapere dove arrivano, e il PAI, da quello che capiamo, quindi devono finire gli altri lotti e poi deve essere rivisto il PAI. Siccome ci è stato detto che per esempio il PAI già è stato modificato per quanto riguarda i campi di Via Firenze, i giardini di Via Firenze, quindi immagino se il sindaco, affermazione del sindaco, quando vi ricorderete tutti che stavamo discutendo dei campetti di Via Firenze, l'affidamento e il, come dire, riconoscimento del debito alla società che ha gestito, che ha fatto i campetti di Via Firenze, il sindaco ci aveva giustificato questa operazione perché lì era stato modificato già il PAI, facendo riferimento a queste barriere. Quindi il PAI è stato modificato o non è stato modificato, oppure, come ci dice l'assessore, verrà modificato tutto dopo in base al lavoro completamente finito?
Grazie consigliere Grau. Sindaco.
Sì, pensavo di averlo già specificato prima, ma lo ridiciamo un'altra volta. Mi rendo conto che leggere magari anche velocemente la risposta non è una cosa che aiuta la comprensione. Il progetto ovviamente modifica il PAI, l'abbiamo anche già detto più volte in questa sede. È chiaro che la modifica del PAI sarà esecutiva una volta terminati i lavori, quindi è stata fatta una previsione di modifica del PAI, che in alcuni casi, come Via Firenze, prevede per assurdo un aggravamento del vincolo, e al momento non c'è stata però già una modifica del PAI, ok? Quindi il PAI, c'è una richiesta di modifica che ancora non mi risulta sia esecutiva, ma che la Regione quantomeno insomma l'area insomma chi di dovere, adesso non so quale ufficio regionale, se un ente a parte dovrà poi approvare in via definitiva. Quello che è successo all'epoca, che, a cui le faceva riferimento, è il parere dato dall'autorità di bacino, la quale diceva all'epoca: è vero che oggi questa zona è a rischio di esondazione B, ma noi in questo momento, visto che il comune sta facendo questo intervento, visto che il comune ha inoltrato una richiesta di variazione del PAI che lì prevede che diventerà zona a rischio di esondazione A, quindi peggiore, in questo momento non è possibile, visto che siamo in corso di variazione del PAI e che la variazione è, diciamo, in incremento rispetto ai vincoli dell'area, non è possibile autorizzare la realizzazione di volumetrie, quindi spogliatoi e quant'altro era previsto nel progetto originario. Non so se è chiara la risposta. Quindi il PAI sicuramente verrà modificato. Per quanto riguarda le soluzioni progettuali che vanno dalla ferrovia fino alla foce del fosso, più o meno, queste verranno individuate in accordo con gli altri enti, perché quando si fa la conferenza dei servizi ovviamente poi subentrano tutti i vari enti, come la sovrintendenza, come sia per la parte archeologica che paesaggistica, sia ovviamente il consorzio di bonifica per quanto riguarda gli aspetti legati alla parte idraulica, insomma ci sono una serie di enti che intervengono, che danno il loro parere, eventualmente delle prescrizioni, e sulla base di quello poi le opere vengono realizzate. Mi viene da pensare che sia stato realizzato un tipo di intervento su una sponda, se si deve realizzare anche sulla parte opposta verrà fatto, penso, ipotizzo, nello stesso modo, però ovviamente chi di dovere e chi è nella possibilità di dare il parere poi lo farà, lo formalizzerà e noi ci comporteremo di conseguenza.
Grazie Sindaco. Procediamo con la seconda interrogazione, con protocollo 29707 del 23 maggio 2024, presentata sempre dal gruppo Governo Civico, immagino il consigliere Ciarlantini, interrogazione sulla pista ciclabile. Prego, consigliere Ciarlantini.
Sì, grazie Presidente. Noi siamo un po' sbalorditi sul fatto che poi ci siano... lavori, ci sembra, a noi in questa ciclabile ci sembra un po' la tela di Penelope, facciamo poi disfacciamo, quindi vorremmo capire che cosa sta accadendo nel tratto di via Venezia e non solo rispetto a quanto poi era previsto. Tra l'altro questo è un progetto di circa 2 anni e ancora non trova una collocazione ben definita. Tra l'altro, ripeto, questa è una cosa che doveva essere fatta quantomeno in un tempo un po' più breve, e non andavano fatti tutti questi cambiamenti, dato che molte voci e molte chiacchiere sostengono che poi la ciclabile probabilmente andrà spostata da dove è già stata fatta, e ci poniamo qualche problema, perché nel senso non è si può fare un'opera e poi decidere che lì non va bene e si sposta da un'altra parte. Fermo restando che ha già creato qualche problema pure all'inizio, in fondo in via Roma, visto che non ci passano neanche i camion della Mondezza. Quindi è un progetto nato un po' male e sta continuando ancora peggio. Quindi la nostra preoccupazione è come sono stati spesi i soldi pubblici e chiaramente finanziati probabilmente anche questi con i fondi del PNRR, cosa sta succedendo nel tratto di via Venezia, che è stata tolta di nuovo la ciclabile ed è stato fatto il marciapiede, quindi come se si rifacesse il marciapiede, come si intende procedere? È stata fatta comunque una variante al progetto iniziale per eventualmente fare questi lavori? E poi molti cittadini ci chiedono appunto quando poi avrà fine questa cosa, visto che sono 2 anni che stiamo lavorando su questo progetto. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Prego Sindaco.
Sì. Anche questa è un'interrogazione afferente a un'opera pubblica, essendo datata anche questa, l'assessore ai lavori pubblici aveva già predisposto una risposta che tra l'altro poi penso vada anche a rispondere ad altre interrogazioni simili, proprio per far vedere che parliamo della ciclabile e del teatro, poi alla fine sono sempre quelle. E, comunque, per rispondere alla consigliera Ciarlantini, io adesso non so lei quali voci e quali, diciamo, pettegolezzi, tra virgolette, nel senso buono, abbia ascoltato, che qualcuno le ha detto che la ciclabile non passerà lì, passerà là, io non lo so, io diciamo non frequento evidentemente gli stessi luoghi e non ho sentito questi pettegolezzi, quindi non saprei darle una risposta, così come non so chi le ha detto che non passano i camion dell'igiene urbana a via Roma. Mi dispiace, però ho verificato male, perché insomma quel tratto di via Roma è un brutto vizio quello che ci avete di parlare mentre parlano gli altri, però vabbè, se volete risposte fatecele dare. Quindi, no vabbè, ma non c'ho bisogno delle scuse. La misura di quel tratto di via Roma è assolutamente a norma rispetto al codice della strada, anzi è pure qualcosina di più. Noi abbiamo, proprio perché lì paradossalmente c'erano problemi per i mezzi più grandi, sicuramente da una parte c'erano gli alberi dello spartitraffico, alcuni che avevano le fronde insomma che sporgevano troppo, e quindi evidentemente gli autisti tendevano a spostarsi sulla destra dove c'era quel cordolo non fisso, e abbiamo provveduto poi tra l'altro con una variante sempre nell'ambito dei costi del quadro economico senza aumentarli, a realizzare un cordolo di cemento armato in modo che non ci fossero più problemi e rischi anche potenziali per chi percorre la ciclabile, perché magari nel frattempo mentre passava un camion che urtava un cordolo, questo poteva andare a sbattere addosso a un bambino, una persona che stava percorrendo la ciclabile, sarebbe stato un problema. Quindi casomai lì abbiamo risolto un problema che si è verificato in corso d'opera, cosa che assolutamente può succedere, e lo abbiamo fatto in via definitiva. Diciamo che sono altri i punti del nostro territorio dove non passano gli autobus, però questo insomma, non riguarda sicuramente il comune di Ladispoli. Per quanto riguarda invece le lavorazioni della ciclabile, rispetto al progetto iniziale è stata fatta una variante in corso d'opera, una variante che tra l'altro è stata validata dalla Regione Lazio, che è l'ente che ci ha dato il finanziamento per realizzare i lavori, che non sono costati un euro, diciamo, direttamente alle casse comunali. Nel corso della realizazione dell'opera sono state fatte delle contestazioni alla ditta, specialmente nel tratto, diciamo, nella parte del quartiere Cerevetus, quindi è stato chiesto alla ditta di rifare il lavoro in alcuni tratti dove la resa non era stata giudicata soddisfacente da parte dell'ufficio. Quindi la ditta a sua cure spese ha dovuto rifare alcuni tratti, ma questo l'abbiamo anche detto insomma con un comunicato stampa fatto proprio dall'assessore De Santis all'epoca dei fatti, dove qualcuno dell'opposizione chiedeva come mai in alcuni tratti era stata smantellata la pista, perché abbiamo contestato i lavori alla ditta che l'ha rifatti a sue cure spese come dovevano essere fatti. E per quanto riguarda invece via Venezia, dove è successa la stessa cosa, cioè nel tratto del marciapiede in questione, che era stato inizialmente, diciamo così, adibito a questo scopo, a pista ciclabile, successivamente l'Enel, scusate, non ricordo se la Telecom, insomma un gestore dei sottoservizi, aveva la necessità di effettuare dei lavori per far passare dei sottoservizi sul tratto in questione. La ditta, diciamo così, non aveva anticipato quelle lavorazioni senza, diciamo così, ottenere il via libera da parte della direzione lavori. Quindi la ditta, a sua cure spese, come nel tratto precedente, in accordo ovviamente poi con il gestore dei servizi, che è Telecom piuttosto che qualcun altro, scusate, ha poi provveduto a ripristinare tutto senza ovviamente nessun aggravio di costi per il comune. Quindi questo lo voglio assicurare, così come in alcuni casi magari proprio per evitare che si perdessero posti auto, o magari per recuperarne qualcuno in un tratto dove rispetto al progetto su carta ci siamo resi conto che si poteva agire in maniera diversa, e quindi ripeto, in un punto dove è molto sensibile la questione parcheggi, abbiamo fatto delle modifiche per cercare di risparmiare qualche posto auto. Quindi la cosa che però mi preme evidenziare è che per quanto riguarda il comune di Ladispoli l'intervento è interamente finanziato da un contributo regionale, e che tutte le varianti o tutte le lavorazioni aggiuntive, scusate, che sono state imposte alla ditta non sono costate un euro alle casse comunali. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Ciarlantini.
Presidente, grazie Sindaco, ma il fatto dei lavori fatti, non so se da Telecom o da Enel, eccetera, questo l'ho verificato, ma il problema di fondo è che io ho visto che è stato allargato il ciglio, come se ci fosse proprio un problema sulla ciclabile, quindi ora mi domando, anche l'altra parte probabilmente farà la stessa cosa, quindi c'è stato un altro errore, probabilmente da parte dell'azienda, perché questo ciglio è stato allargato, quindi non è soltanto il lavoro di Enel o di Telecom o chi che sia, è proprio un lavoro della ciclabile che si sta c'è un rifacimento della ciclabile perché stanno spostando il ciglio, e la mia preoccupazione, ripeto, la preoccupazione anche di molti cittadini, è che questo è un lavoro che sta avendo una lungaggine infinita e non si capisce poi quando finirà, come finirà, visto che poi in realtà, sì, lei mi ha ricordato che che ci passano i pullman, però che ci passano i camion della Mondezza, però è anche vero che all'inizio non ci passavano, è stato fatto di nuovo un lavoro anche lì per allargare, perché questa ciclabile forse è nata male. Vabbè, comunque torniamo sul fatto imminente, quello di via Venezia, che mi preoccupa maggiormente. E, ripeto, è stato fatto questo allargamento del ciglio come se la ciclabile fosse stata allargata, indipendentemente dai lavori fatti comunque dagli altri. Grazie.
Grazie consigliere Ferrantini. Sempre per rimanere in tema, diciamo, di ciclabile, la consigliere Maroggio anticiperà la sua interrogazione. Prego, consigliere Maroggio.
Sì, giusto per cercare di dare continuità, essere un po' organici e non far perdere tempo a nessuno. Sì, anche noi abbiamo più volte parlato di questo tema, soprattutto perché questi lavori vengono rifatti a distanza di poche settimane, addirittura quando abbiamo scritto la mozione, per 3 volte l'opera realizzata è stata demolita e modificata. Quindi oggi, attraverso questa discussione, che può essere l'ennesima, magari i cittadini capiscono che ci sono state delle contestazioni ai lavori della ditta. Magari vogliono anche vedere il livello delle contestazioni e capire effettivamente se si assumono, che tipo di oneri si assumono, soprattutto perché la richiesta dell'utilizzo, della fruizione di questa ciclabile è importante ed è stata discussa da tutte le forze politiche durante le varie campagne elettorali. Questo sì è vero, prima si parlava di Viale Italia, ora si tratta di concentrarsi più su quello che sta accadendo in via Venezia. La consigliera Ciarlantini è stata molto precisa e dettagliata nel descrivere queste criticità, quindi la leggo giusto per cercare di accorpare e di andare avanti quei lavori, al di là delle risposte che sono già arrivate, giusto per una correttezza e una chiarezza nei confronti dei cittadini.
Grazie consigliere Maroggio. Prego sindaco.
Solo, non ho capito se a questa interrogazione della consigliera
precedente
devo aggiungere, cioè aggiungeva altri quesiti, oppure valgono quelli dati alla consigliera Ciarlantini, solo perché che tanto c'è, penso di aver risposto alle domande fatte.
Vai. Prego, consigliere Maroggio.
Sì, in parte ha risposto, ho solo chiesto se queste contestazioni possono essere magari un pochettino più visibili, ecco, da parte dei cittadini che vogliono capire perché è stata rifatta così tante volte, perché si è dovuti intervenire in questo modo, giusto per essere un pochettino più trasparenti con loro, se queste contestazioni possono essere visibili, capire se ci può essere uno strumento anche per placare tutto quello che sta realmente accadendo, che anche voi avete evidenziato e contestato.
Prego sindaco.
Scusi consigliere, solo per capire, che intende lei per possono essere visibili? Cioè non, se sono atti, immagino, non faccio questo ovviamente in prima persona, ma immagino che siano atti che vengono fatti dalla direzione lavori, dal RUP, insomma, che si interfacciano direttamente con la ditta e facciano parte del fascicolo dell'opera. Non è che vengono pubblicate queste cose normalmente, non credo, almeno non mi risulta che sia prevista la pubblicazione. Cioè si riferiva a questo, non lo so. Comunque, ripeto, tutte le lavorazioni che sono state replicate in tratti di ciclabile già realizzati sono stati o lavori contestati perché fatti male, e questo in particolare per la parte del Cerevetus. Per quanto riguarda invece, sempre a cure spese della ditta affidataria, e per quanto riguarda via Venezia, lavorazioni da parte dei gestori dei sottoservizi, ed è stato necessario ripristinare ovviamente il marciapiede, e anche quello, per quanto riguarda i nostri conti, non ha comportato alcun aggravio di spese, perché doveva andare così, c'è poco da fare.
Grazie sindaco. E cortesemente chiedo ai consiglieri Pascucci e Paparella di prendere posto, altrimenti abbiamo un problema col numero legale. Grazie. Procediamo con l'interrogazione successiva, che è quella presentata sempre dal gruppo PD, quindi Silvia Maroggio può esporre l'interrogazione, con protocollo 34183 del 17 giugno, e riguarda l'installazione di barriere antirumore. Prego consigliere Maroggio.
Sì, questa era una mozione presentata appunto soprattutto nella fase estiva, perché magari era più attinente quei tempi. Allora, premesso che il nostro territorio è attraversato sia dalla linea ferroviaria che dalla statale Aurelia e che tali infrastrutture sono molto vicine in alcuni tratti alle civili abitazioni, creando situazioni di disturbo per ricorrenti rumori causati dal traffico, premesso inoltre che più volte in passato con le amministrazioni comunali hanno sollecitato RFI per l'installazione di barriere antirumore, non avendo avuto risposte positive, considerato che la stazione di Ladispoli è per ricavi dai biglietti la più importante nel Lazio, dopo quelle urbane della capitale, sarebbe opportuno che RFI investisse nel nostro territorio per ovviare anche agli inconvenienti sopra riportati. Considerato inoltre che con il PNRR sono stati ottenuti dal Ministero dei Trasporti notevoli fondi per l'ANAS, sarebbe opportuno che parte dei fondi fossero impiegati per situazioni come quelle sopra riportate. E quindi chiede se si ritiene opportuno rinnovare le richieste di intervento agli enti in oggetto, proprio per ridurre in maniera drastica questo tipo di problematiche. Io ho visto che in Italia almeno 428 sono stati progetti di questo tipo e ne sono stati approvati almeno 75. Proprio in alcuni comuni ci sono delle buone pratiche esportabili, faccio sempre questo riferimento per cercare di capire, proprio perché con queste barriere antirumore ci sono degli elementi fonoisolanti, fonoassorbenti, insomma si riducono diverse problematicità, e quindi era capire se si intendeva continuare a sollecitare con interventi mirati su questo tema.
Grazie. Sindaco?
Sì, come ha giustamente evidenziato, sono interventi diciamo non di diretta competenza del Comune di Ladispoli in senso stretto come loro realizzazione, però è chiaro che tutto quello che riguarda la qualità della vita dei cittadini di Ladispoli ci riguarda in maniera assolutamente diretta invece, quindi la ringrazio per l'interrogazione che sostanzialmente sollecita un intervento, una richiesta, un aggiornamento, una richiesta quantomeno di aggiornamento a RFI o a chiunque altro sia tenuto a realizzare queste barriere. Non so neanche, perché poi tra l'altro questi enti, lo diciamo pure per chi ci ascolta, perché magari qualcuno può pensare che, no, che ci sia una relazione molto diciamo stretta o che comunque ci sia un confronto. Assolutamente no, purtroppo, così come per altri enti con i quali dobbiamo convivere, spesso e volentieri agiscono, come per carità, in loro totale diritto in autonomia, senza magari confrontarsi con il comune, magari senza condividere le scelte progettuali, senza condividere eventualmente la priorità degli interventi da realizzare, e questo ovviamente poi causa i problemi che poi i cittadini di Ladispoli però devono vivere quotidianamente. Quante volte abbiamo protestato tutte le amministrazioni che si sono succedute per il treno di notte alla stazione durante l'estate? Un problema, insomma, annoso, no? E quindi sicuramente diciamo, questa interrogazione diciamo, ci dà nuovamente lo spunto per andare a chiedere a RFI o insomma a Ferrovie o chi per loro di mettere in campo questi interventi. Non so neanche, ecco, proprio per tornare all'autonomia di cui parlavamo prima, non so neanche se per esempio nell'ambito del PNRR magari sia stato proposto un progetto sulla Ladispoli e magari non finanziato per carenza di fondi, cioè questo purtroppo non ci viene neanche comunicato, però ripeto, costa poco mandare inoltrare questa interrogazione e chiedere a RFI se ha in programma di finanziare l'opera e eventualmente iniziare a pensarci, perché tra l'altro faccio anche un piccolo passo indietro, credo che quando abbiamo approvato in Consiglio Comunale la zonizzazione acustica, dove voi ricorderete ci sono anche gli interventi consigliati per mitigare il problema, oltre che il livello dei decibel quartiere per quartiere, mi pare di ricordare che la necessità di realizzare barriere fonoassorbenti in alcuni tratti, quelli urbani, era naturalmente prevista, quindi chiaro non sono diretta a nostra competenza, ma che la necessità sia conclamata, questo lo sappiamo. Quindi vabbè, forse mi sto dilungando un po' troppo, però volevo spiegare come funzionano purtroppo i non rapporti in alcuni casi con questi enti. Quindi sicuramente faremo nuovamente un passaggio per capire a che punto è la situazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo con l'interrogazione successiva, che è presentata ai consiglieri Pavarella e Marcucci, con protocollo 41130 del 19 luglio 2024 e riguarda gli scarichi abusivi nel fosso Vaccina. Consigliere Pavarella, prego.
Sì, grazie Presidente. Consideri appunto che questa interrogazione appunto risale a diversi mesi fa, quindi nelle premesse cita una serie di cose come cose di attualità che purtroppo oggi, visto che non abbiamo fatto altri consigli su mozioni e interrogazioni, o meglio quelli che abbiamo fatto purtroppo non ci hanno consentito per i limiti imposti dal regolamento di trattare il punto, è rimasta diciamo così appesa, quindi sembrerà non più attuale. Quindi, premesso che nei giorni scorsi, quindi in quei giorni lì, come riportato da diverse fonti di stampa, è stato effettuato un blitz della Capitaneria di Porto della Dispoli presso il fosso Vaccina, che è stato posto sotto sequestro. I sigilli sono stati affissi lungo le sponde del fosso nell'ambito di un'inchiesta di inquinamento ambientale aperta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, che sono state individuate alcune abitazioni di recente costruzione come potenziali fonti di scarichi abusivi nel fosso Vaccina, che la presenza di scarichi abusivi è stata appurata nei mesi scorsi e il torrente termina la sua corsa in mare, causando potenziali danni ambientali al litorale, che la magistratura ha disposto monitoraggi per valutare lo stato di salute dell'acqua del fosso Vaccina svolti dai tecnici di Arpa Lazio, che l'inquinamento del fosso Vaccina ha un impatto diretto sulla qualità delle acque marine e quindi sulla salute pubblica e sull'ambiente, che la situazione ha suscitato preoccupazione fra cittadini e dipendenti, considerando che il punto preciso dell'ispezione è situato proprio di fronte al comune di Dispoli, che recentemente l'associazione Goletta Verde ha classificato il fosso Vaccina come fortemente inquinato con un declassamento della qualità delle acque marine nel tratto di costa del Lazio interessato, che è necessario fare chiarezza sulla situazione per adottare le misure adeguate a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Per quanto sovraesposto, il gruppo consiliare La Dispoli Attiva interroga il sindaco e l'amministrazione comunale per sapere quali misure e provvedimenti sono stati presi dall'amministrazione per affrontare e risolvere la problematica degli scarichi abusivi nel fosso Vaccina, quali interventi sono stati pianificati per bonificare o ripristinare l'area interessata dagli scarichi abusivi, quali controlli e verifiche sono stati effettuati sugli allacci fognari delle nuove abitazioni indicate nell'inchiesta e quali sono stati i risultati di tali verifiche e quali provvedimenti siano stati presi dall'amministrazione comunale. Quali azioni sono previste poi per monitorare e migliorare la qualità delle acque e del mare circostante? Grazie.
Grazie consigliere Pavarella. Prego sindaco.
Sì, grazie presidente. Volevo solo anticipare che io dirò alcune cose, poi se vorrà potrà ovviamente integrare il consigliere Moretti, che come sapete segue più da vicino la questione del servizio idrico integrato, quindi anche per la parte degli scarichi, delle fognature e quant'altro. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione, insomma l'oggetto dell'interrogazione, si è verificata una questione, un fatto diciamo assolutamente spiacevole, ovvero a un certo punto era stata segnalata un potenziale scarico abusivo all'interno del Vaccina, allorché sono scattati ovviamente i controlli da parte degli uffici preposti in collaborazione con la Guardia Costiera. Cogliamo l'occasione per ringraziare il comandante Cristian Vitale e tutti coloro che hanno lavorato su questa cosa, e ci si è resi conto che una condotta delle acque diciamo così miste era stata in realtà convogliava nel Vaccina e che per errore, evidentemente, insomma, poi c'è un'indagine in corso, c'è una procedura penale in corso, quindi poi vedremo eventualmente se verranno attribuite delle responsabilità. Comunque per errore, ma in buona fede, non per errore per mancanza di, insomma, di chissà cosa, era stato autorizzato appunto l'allaccio di alcune abitazioni, di alcune palazzine, su una condotta che si presumeva fosse appunto delle acque scure, ma in realtà non lo era. Quindi c'era stato proprio un errore, ma che da anni si verificava. Anche l'istituto scolastico Corrado Melone era allacciato a questa condotta che si presumeva fosse e in realtà sversava nel Vaccina. Cioè, non so se rendo l'idea di un problema, di quanto era ormai all'insaputa di tutti, perché ma chi poteva immaginarla una cosa del genere, no? Cioè, sicuramente i presenti non erano neanche in quel momento in consiglio comunale, o comunque non erano neanche allora nel comune, quindi è una cosa che evidentemente andava avanti da diverso tempo all'insaputa di tutti, e in buona fede purtroppo poi con le video ispezioni che sono state fatte da una ditta incaricata con la Guardia Costiera è emerso appunto che alcuni immobili convogliavano in questa condotta che andava direttamente sul Vaccina. Ovviamente questo lo diciamo pure per insomma per chi ci ascolta, nell'immediato è stato fatto un bypass per evitare che questo continuasse a verificarsi, e quindi da quel momento in poi il problema è stato completamente risolto, fino ad arrivare poi a pochi mesi fa, poche settimane fa, con la realizzazione di una nuova condotta che è stata realizzata appunto da via Sironi fino al collettore, insomma, che costeggia il bacino. Poi magari eventualmente, ripeto, per gli aspetti più tecnici ce lo potrà raccontare il consigliere Moretti, e quindi diciamo che abbiamo definitivamente risolto il problema. Però sostanzialmente si è verificato di questo, di una condotta che, ripeto, evidentemente gli uffici e allora anche la Flavia Servizi, che gestiva il servizio idrico, reputava andasse in una direzione, che svolgesse una funzione che in realtà non era. Fortunatamente a un certo punto, insomma, questo problema è emerso e vi è stato posto rimedio, e quindi abbiamo, diciamo, prontamente poi risolto la questione con un bypass e poi con un'opera definitiva. Per quanto riguarda il sequestro dell'area, francamente forse, ma insomma lo dico con il massimo rispetto, però forse giunge un po' tardiva rispetto a quando è stato evidenziato il problema, perché è arrivata quando già era stata addirittura realizzata l'opera del tratto di fognatura che è definitiva. Quindi vabbè, non so adesso se magari è stato fatto per lungaggini, per non lo so per quale motivo, però quello che conta, immagino che interessa a tutti, è che siamo riusciti a risolvere il problema, e quindi questo sversamento, diciamo, nel vaccino non si verifica più ormai da diversi mesi, da quando il problema è stato evidenziato col bypass fatto nell'immediato da ACEA e con il lavoro che è stato fatto successivamente per in via definitiva. Non so se c'è qualcos'altro che voleva aggiungere il consigliere, se no.
Grazie sindaco. Consigliere Moretti, prego.
Sì, credo il sindaco abbia detto più o meno tutto. Anch'io volevo ribadire il fatto che quando si è verificato il problema, che è stato accidentale effettivamente, lo stesso problema è stato risolto nell'arco di un paio di giorni. ACEA era entrata da pochissimo in servizio, aveva da poco rilevato gli impianti del comune e si è adoperata, devo dire, senza risparmio di mezzi e di persone, tenendo qui delle autobotti che, mentre si realizzava il bypass, aspiravano i liquami che così non sarebbero più finiti nel torrente. Il bypass che è stato fatto qui di fronte ha diciamo deviato le acque nere della scuola verso la condotta delle acque nere, quindi ha liberato le acque chiare, e a monte è stata trovata appunto questa immissione, questa ulteriore immissione di acque nere, che poi è stata anch'essa deviata con un collettore apposito nelle acque nere. Successivamente è stato realizzato qualche mese fa un nuovo sistema di drenaggio delle acque nere in quella zona. Adesso la palazzina che prima si attaccava alle acque chiare potrà scaricare direttamente in fogna, e noi potremo ritornare ad avere quel tratto di condotta solo per le acque chiare. Da ultimo va detto che quello che appare come un sequestro, che si è verificato qualche settimana fa qui a fianco, dove c'è lo sbocco della condotta delle acque chiare nel bacino, non era altro che una delimitazione che hanno utilizzato i tecnici dell'ARPA per fare i campionamenti e verificare, e così è stato perché le analisi hanno dato esito favorevole, che non ci fosse più contaminazione nelle acque che adesso confluiscono nel bacino come prima, ma adesso sono pulite, essenzialmente questo. Tant'è vero che la perimetrazione è stata rimossa e ad oggi, insomma, non c'è più nulla da temere.
Grazie consigliere Moretti. Prego consigliere Paprella.
Grazie per le risposte sia da parte del sindaco che del consigliere Moretti. Diciamo che se normalmente trattare le interrogazioni parecchio tempo dopo è un problema, in questo caso almeno abbiamo avuto qualche notizia in più, perché nei giorni immediatamente successivi immagino che non è che ne sapessimo tanto, perché ancora dovevano essere fatti i rilievi e forse il problema ancora era, cioè l'interrogazione ovviamente è stata fatta un giorno dopo del sequestro, quindi tutti questi, diciamo, questi elementi non li avevamo. Comunque grazie per l'aggiornamento, cioè più che altro la cosa che ci conforta è, al di là del fatto che è stato risolto il problema strutturale, quindi fatto questo pezzo di condotta dove mancava convogliate quindi correttamente le acque nere. Ci conforta soprattutto che i rilievi dell'ARPA abbiano dato, diciamo, valori nei limiti previsti dalla legge e che quindi non ci sia inquinamento. Chiaramente questo è avvenuto da poco, quindi non sappiamo nel periodo estivo, in quei giorni immediatamente successivi, come fossero queste analisi, diciamo così, speriamo che non si ripropongano casi di questo tipo, perché poi sono pure quelle cose che sulla stampa in qualche modo alimentano, come posso dire, tutte quelle voci dei cittadini per cui il mare è sporco e così via, che fanno anche tanto male all'economia locale. Tutto qui.
Grazie consigliere Paparella. Procediamo con l'interrogazione successiva, che è quella che riguarda il gruppo Mollica Graziano e Ferdinando Cervo, e riguarda prettamente l'aumento della tariffa Tari. Prego consigliere Mollica.
Grazie presidente. Sì, infatti non parliamo solo di ciclabile e teatro, parliamo anche di Mondezza. E volevo fare una premessa, presidente, ringraziare l'assessore Pierini, perché è sempre comunque disponibile, quantomeno nelle nostre richieste e disponibilità. Questo gli devo dare atto. Poi ci mette un po' di tempo a fare intervenire Tecneco, però comunque è sempre disponibile. Allora, premesso che la Tari, quella premessa, però è vero, le ho mandato poco fa una foto istantanea di Olmetto Monteroni, vero assessore, lei può confermare. Premesso che la Tari è un tributo fondamentale per finanziamento dei servizi di gestione dei rifiuti del nostro comune, recentemente è stato deliberato un aumento spropositato rispetto ad altri comuni della tariffa Tari, il quale ha suscitato preoccupazione e malcontento tra i cittadini. Il nostro comune sta attualmente affrontando un significativo degrado urbano, visibile in molte aree, caratterizzato da sporcizia, mancanza di manutenzione, insomma stiamo ormai vivendo in uno stato di degrado totale. Considerato che gli aumenti tariffati dovrebbero essere giustificati da un miglioramento dei servizi offerti e non da un peggioramento delle condizioni generali, è fondamentale garantire un ambiente urbano pulito e decoroso per la salute e il benessere dei cittadini. Si chiede di conoscere le motivazioni specifiche che hanno portato ad uno spropositato aumento della tariffa Tari. Perché no, è totale, perché forse lei non gira più a Cervete, cioè non gira più alla Dispoli, sindaco. Ce ne veniva la Dispoli con noi. Quali misure concrete l'amministrazione intende adottare? Lei non ci gira, che dice che è pulita. Però sta parlando mentre uno parla. Ha detto che non è l'educazione. Ha detto lei prima, oh. Che fa? Quali misure concrete l'amministrazione intende adottare per migliorare la situazione del degrado e garantire servizi di gestione dei rifiuti più efficienti e adeguati? E se è prevista una revisione della tariffa Tari nel prossimo futuro in base ai risultati delle azioni intraprese? Una sola cosa, assessore. Ho detto dell'aumento spropositato perché in realtà ci sono arrivate molte bollette dei cittadini e non è un aumento del 16%. Parlo del mio, personale. Non è cambiato nulla, infatti io per questo le chiedevo, perché noi siamo usciti qua da luglio con un aumento della Tari del 16%, se non ricordo male, ok? Vado a prendere la mia bolletta personale, non cambia nulla rispetto al nucleo familiare, a metri quadrati, a niente, e praticamente mi trovo l'85% in più rispetto all'anno scorso, solo sapete, grazie.
Assessore Pierini, prego.
Intanto, consigliera, mi consenta di non essere d'accordo con lei. E non essere d'accordo con lei nel senso che probabilmente ci abbiamo, ovviamente, insomma, voglio dire, poi anche le discussioni su altri temi, eccetera, ce lo confermano, dei punti di visione completamente diversi. Io, sinceramente, questo estremo degrado della città non lo vedo. Ma non lo vedo anche in termini di paragone con le realtà che ci circondano, da Fiumicino, per passare Cervedri, Cerenova, per passare a Santa Venediella, Santa Severa. Insomma, voglio dire, a me capita di circolare e di girare, come penso capiti a tutti i cittadini della nostra città, E le assicuro che guardo anche con occhio critico, perché insomma, voglio dire, cerco di capire come stanno, come vanno le cose da altre parti, e sinceramente dire che vanno peggio che meglio che da noi, sì, io non me la sentirei proprio, anzi. Ma detto questo, come le ripeto, sono visioni, sono punti di vista, e come tali io rispetto il suo, mi consentirà, insomma, voglio dire, però, di esprimere il mio. Fatta questa premessa, e rimanendo sempre al discorso del degrado, prendo questa interrogazione e poi arriviamo alla Tari, non si preoccupi. Anche per, diciamo, mettere alcune anche puntini, insomma, anche precisazioni, anche perché i cittadini ci ascoltano e così cerchiamo anche di far capire a loro alcune cose. Noi abbiamo, diciamo, un servizio che viene ovviamente svolto in base a un capitolato. Questo capitolato prevede determinate cose, per esempio. Noi abbiamo gran parte della città, se escludiamo il Viale d'Aria, le piazze e il lungomare, che non c'ha passaggio di spazzamento giornaliero. Là dove ci dice bene, nel periodo invernale, gran parte delle vie hanno un passaggio di spazzamento meccanizzato bisettimanale, se non settimanale. Quindi è chiaro, è normale, è inevitabile che se noi... Se per esempio, le faccio un esempio, se via Genova passa il martedì mattina e viene buttata una bottiglia di plastica piuttosto che un cartone, piuttosto che...